Buenas tardes. Cuando il padre Spadaro mi ha dato i 5 volumi con gli escritos del maestro Fiorito, così lo chiamavano familiarmente noi gesuiti argentini e uruguayani, mi ha parlato di una possibile presentazione. Infatti li ha pubblicati la Civiltà Cattolica a cura di padre José Luis Narvaja. Allora a me è venuto il desiderio di esserci di persona. Gliel'ho detto subito. E perché non fare che la presentazione a uno dei suoi discepoli? Lui mi ha chiesto, chi per esempio? Allora gli ho risposto, io, ed eccomi qui. Nell'introduzione José Luis approfondisce la figura di padre Fiorito come maestro di dialogo. Quel titolo mi è piaciuto perché descrive bene il maestro mettendo in rilievo un paradosso. Fiorito infatti parlava poco, ma aveva una grande capacità di ascolto. Un ascolto capace di discernimento che è una delle colonne del dialogo. Rinvio quindi a quello studio preliminare che tratta tutti gli aspetti del dialogo come padre Fiorito lo praticava e lo insegnava. Il dialogo tra maestro e discepoli nello spirito comune della scuola, il dialogo con gli autori e con i testi, il dialogo con la storia e il dialogo con Dio. Esporrò 2 punti che mi hanno aiutato a strutturare questa presentazione allargando alcune riflessioni che faccio nel prologo contenuto nel primo volume. Parto da una espressione che Fiorito impiega nel suo articolo dal titolo L'Accademia di Platone come scuola ideale. L'espressione è «Magister dixerit», il maestro direbbe. Se sorge una difficoltà che non è specificamente prevista, grazie, da quello che ha detto il maestro, il buon discepolo, sentendosi responsabile del valore della dottrina che ha ricevuto e volendo difenderla, se la cava affermando, il maestro direbbe. Mentre leggevo vari articoli, pensavo che cosa direbbe il maestro in una circostanza come questa. Ma non tanto che cosa direbbe, in effetti, ma come lo direbbe. Su questo mi ha ispirato un'altra cosa che Narvaja mette in evidenza, e cioè che a Fiorito piaceva considerarsi un commentatore, nel senso preciso della parola, uno che commenta copensando, commentum, vale a dire pensando insieme all'altro autore. Quello che oggi voglio fare pertanto è un commento, un pensare insieme a Fiorito, insieme a Narvaja, ad alcune cose che mi hanno fatto molto bene e posso aiutare altri. Mi avvarrò dei testi liberamente, agevolato dall'ottimo lavoro che ha portato a pubblicarli tutti insieme e con l'adeguato apparato critico. Che cosa si domanderebbe Fiorito riguardo a una edizione dei suoi scritti come questa? Forse in primo luogo se ne valesse la pena, dato che non è un autore conosciuto, salvo forse nell'ambito ristretto degli studiosi di Sant'Ignazio. Ma credo concorderebbe sul fatto che i suoi scritti possono interessare quanti accompagnano spiritualmente e danno gli esercizi tutte persone desiderose di un aiuto pratico per guidare altri e per proporre gli esercizi con più frutto. Fiorito non ha fatto molto per farsi conoscere, ma da buon maestro ha fatto conoscere molti buoni autori ai suoi discepoli. Direi anzi che ci faceva gustare il meglio dei migliori, selezionando i testi e commentandoli sul Bollettino di Spiritualità della provincia gesuitica dell'Argentina, che pubblicava ogni mese. Era un uomo sempre a caccia dei segni dei tempi, attento a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa per il bene degli uomini tramite la voce di una grande varietà di autori, attuali e classici. E i testi che commentava rispondevano alle preoccupazioni, non soltanto a quelle del momento, ma anche alle più profonde, e risvegliavano proposte nuove, creative. In questo senso gli pareva fruttuoso continuare a far conoscere quelli che faceva conoscere. Credo aver fatto il suo nome per la prima volta in un incontro con i gesuiti del Myanmar e del Bangladesh. Uno di loro, un formatore, mi aveva domandato che modello avessi da proporre a un gesuita giovane. Mi sono venute in mente due immagini. La prima riguardava una persona non molto positiva, mentre l'altra sì, ed era quella di Fiorito. Era un ingegnere, poi entrato in compagnia, professore di filosofia, preside della facoltà, ma amava la spiritualità. Insegnava a noi studenti la spiritualità di San Ignazio. È stato lui a insegnarci la via del discernimento. Ricordo di aver aggiunto che mi faceva piacere nominarlo proprio lì, in Myanmar, perché secondo me lui non si sarebbe mai immaginato che il suo nome venisse citato in quei luoghi così lontani. E figurarsi in un avvenimento come quello di oggi. Eppure sarebbe ben contento, ne sono sicuro, che i suoi scritti siano stati pubblicati da uno dei suoi discepoli e che oggi vengano presentati da un altro di loro. Il vero maestro in senso evangelico è contento che i suoi discepoli diventino anche loro dei maestri, e a sua volta conserva sempre la sua condizione di discepolo. Come mostra Narvaja, è stato Fiorito a trasmetterci lo spirito di scuola. Questo è importante, lo spirito di scuola, in cui la proprietà intellettuale ha un senso comunitario. Infatti, nessun discepolo si sente padrone assoluto dell'eredità del maestro, al punto da escludere gli altri. Al contrario, vuole comunicarla, moltiplicando i felici professori dello stesso tesoro spirituale. E più ancora, vuole comunicare proprio quella stessa comunicabilità. Qui Fiorito citava la luminosa espressione di Agostino al riguardo in De Doctrina Cristiana. Cito: «Ogni cosa, infatti, che non si esaurisce quando la si dona, se la possiede senza distribuirla, non la si possiede come occorrerebbe possederla». Il fatto stesso di presentare gli scritti in quest'aula della Curia Generalizia è per me un modo per esprimere la mia gratitudine per tutto ciò che la Compagnia di Gesù mi ha dato e ha fatto per me. Nella persona del maestro Fiorito sono compresi tanti gesuiti che sono stati i miei formatori e qui voglio fare una menzione particolare di tanti fratelli coadiutori, maestri con l'esempio gioioso di restare semplici servitori per tutta la vita. Allo stesso tempo è anche un modo per ringraziare e per incoraggiare tanti uomini e donne che, fedeli al carisma dell'accompagnamento spirituale, guidano, sostengono e appoggiano i loro fratelli in quel compito che nella recente lettera ai sacerdoti ho descritto come la strada che comporta fare l'esperienza di sapersi discepoli. Non solo quella di esserlo, che è già tanto, ma anche di saperlo, riflettendo spesso su questa grazia per ricavarne frutto, come dice Sant'Ignazio negli esercizi. Infatti il Signore non insegna da solo e nemmeno da una cattedra lontana, ma fa scuola, insegna attorniato dai suoi discepoli, che a loro volta sono maestri di altri e in noi questa consapevolezza rende feconda la sua parola e la moltiplica. Nel prologo scrivo: l'edizione degli Escritos di Padre Miguel Ángel Fiorito è motivo di consolazione per noi che siamo stati e siamo suoi discepoli e ci nutriamo dei suoi insegnamenti. Sono scritti che faranno un gran bene a tutta la Chiesa, ne sono convinto. Un poco di storia. Per noi gesuiti argentini, rileggere i testi di questi volumi significa ripercorrere la nostra storia. Comprendono 70 anni della nostra vita di famiglia e di l'ordine cronologico in cui appaiono, ci permette di evocarne il contesto. Non soltanto quello immediato e particolare, ma anche quello più ampio della Chiesa universale, che Fiorito, seguendo Hugo Runner, chiama la metastoria di una spiritualità. Questo è un concetto chiave in Fiorito, quello di metastoria. Esiste una metastoria che non si scopre a volte direttamente nei documenti, ma si basa sull'identità di un'intelligenza mistica ed è dovuta all'azione continua di uno stesso Spirito Santo, invisibilmente presente nella sua Chiesa visibile, e che è la ragione ultima, ma trascendente, di questa omogeneità spirituale, che si dà tra cristiani diversi di epoche differenti. Fiorito fa sua la prospettiva da cui un santo che ho canonizzato di recente, John Henry Newman, contemplava la Chiesa. Così diceva: la Chiesa cattolica non perde mai ciò che ha posseduto una volta. Piuttosto che passare da una fase a un'altra della vita, essa si porta dietro la sua giovinezza e la sua maturità nella propria vecchiaia. La Chiesa non ha cambiato ciò che possedeva, ma lo ha accumulato e, a seconda della circostanza, estrae dal suo tesoro cose nuove o cose antiche. No? Mi viene qui anche quella bella frase di Gustav Mahler, no? La tradizione è la garanzia del futuro, e non la custodia delle cenere. In questa dinamica estraggo qui a modo di esempio alcune date e pubblicazioni significative. Ho conosciuto Fiorito nel 1961, al ritorno del mio juniorato in Cile. Era professore di metafisica nel Collegio Massico di San Giuseppe, la nostra casa di formazione a San Miguel, in provincia di Buenos Aires. Da allora cominciai a confidarmi con lui, divenne il mio direttore spirituale. Attraversava un processo che lo avrebbe portato a lasciare l'insegnamento della filosofia per dedicarsi totalmente a scrivere di spiritualità e a dare esercizi. Il volume secondo, nell'anno 1961-62, riporta l'articolo «Il cristocentrismo del principio e fondamento di Sant'Ignazio». Mi aveva molto ispirato, è stato là che ho cominciato a prendere confidenza con alcuni autori che mi accompagnano da allora. Guardini, Hugo Runner, con il suo libro sulla genesi storica della spiritualità di Sant'Ignazio, Fessard e la sua dialettica degli esercizi. Fiorito faceva notare in quel contesto la coincidenza tra l'immagine del Signore, soprattutto in San Paolo, come la spiega Guardini, e l'immagine del Signore come noi, a nostra volta, crediamo di trovarla negli esercizi di Sant'Ignazio. Fiorito sosteneva che il principio fondamento non contiene soltanto un cristocentrismo, ma una vera e propria cristologia in germe. E mostrava che quando Sant'Ignazio usa l'espressione Dio nostro Signore, sta parlando concretamente di Cristo, del Verbo fatto carne, Signore non soltanto della storia, ma anche della nostra vita pratica. Voglio sottolineare anche la figura di Hugo Runner. Non posso fare a meno di trascrivere un passo in cui il maestro, che era di poche parole e ancora di più nel parlare di sé, narra la sua conversione alla spiritualità. Lo racconto perché ha segnato una tappa della vita della nostra provincia e segna ciò che nel mio pontificato concerne il discernimento e l'accompagnamento spirituale. Scriveva Fiorito nel 1956. Da parte mia confesso che da tempo rifletto sulla spiritualità ignaziana, perlomeno fin da quando ho fatto con serietà i miei primi esercizi spirituali, sentendo un avvicendarsi di spiriti contrari che a poco andavano personalizzandosi nei due termini di una scelta personale. Quella riflessione proseguì fino a che la lettura di un libro, arrivato nelle mie mani nel modo più banale e prosaico che mi libro di lettura per imparare il tedesco, è stata per me non tanto la rivelazione luminosa di una possibilità di espressione, ma l'espressione compiuta di quell'ideale da tempo intuito. E Fiorito aggiunge ancora, quello che avrebbe dovuto essere il mio lavoro di molti anni era la istantanea accettazione dei risultati di un lavoro altrui, quello di Hugo Runner. Nell'anima del maestro e poi in quella di molti altri, Hugo Runner fece sì che prendessero posto tre grazie, quella del Magis Ignaziano, che era il suggello della portata dell'anima di Ignazio e del confine senza limite delle sue aspirazioni, quella del discernimento degli spiriti, che permetteva al santo di incarnare tanta potenza senza esperimenti inutili e senza inciampi, e quella della caritas discreta, che così affiorava nell'anima di Ignazio come contributo personale alla lotta in corso tra Cristo e Satana. E quel fronte di battaglia non era esterno al santo, ma passava nel mezzo della sua anima, divisa pertanto in due io, che erano le due uniche alternative possibili per la sua opzione fondamentale. Da qui Fiorito trarrà non soltanto il contenuto, ma anche lo stile dei suoi commenti, come dicevo all'inizio. Un'altra data, 1983, fu l'anno della 32esima Congregazione Generale. 83, no, se non sbaglio, in cui ascoltammo le ultime omelie di Padre Arupe, 33esima. Fiorito scrisse in Paternità e Discrezione Spirituale. Riprendo quell'articolo perché vi dà una definizione di ciò che intende quando usa il termine spirituale. L'ho usato parlando della sua conversione alla spiritualità. Mi pare utile recuperarne la definizione, in quanto oggi spesso si sente interpretare questa parola in modo riduttivo. Fiorito la riprendeva da origine, per il quale l'uomo spirituale è quello in cui si uniscono teoria e pratica, cura del prossimo e carisma spirituale per il bene del prossimo. E tra questi carismi, mostrava Fiorito, origine rimarca soprattutto quel carisma che chiama diacrisis, ovvero il dono di discernere la varietà di spiriti. Nell'articolo Fiorito approfondisce ciò che è la paternità e maternità spirituale e ciò che comporta. Che cosa serve per farla propria? Se lo domanda e risponde, avere due carismi, il discernimento degli spiriti o discrezione e riuscire a comunicarlo con le parole nella conversazione spirituale. Non basta il discernimento, bisogna sapere esprimere le idee giuste, discrete, altrimenti non sono al servizio degli altri. Questo è il carisma della profezia, intenso non come conoscenza del futuro, ma come comunicazione di una esperienza spirituale personale. L'ultima volta che l'ho visto, questo non posso dimenticarlo, no? È stato poco prima della sua morte, avvenuta il 9 agosto del 2005. Ricordo che era un mattino di domenica e che il suo compleanno era trascorso da poco. Lui, il giorno di Santa Maddalena, il 22 luglio, faceva il compleanno. Era ricoverato all'ospedale Alemán. Ormai da vari anni non parlava più. Guardava soltanto, aveva perso, no? La capacità di parlare. Guardava soltanto, intensamente, e piangeva. Con lacrime tranquille che comunicavano l'intensità con cui viveva ogni singolo incontro. Fiorito aveva il dono delle lacrime, che è espressione di consolazione spirituale. Parlando dello sguardo del Signore nella prima settimana degli esercizi, Fiorito commentava l'importanza che San Benedetto dava alle lacrime e diceva che le lacrime sono un piccolo segno tangibile della dolcezza di Dio che a malapena si manifesta all'esterno, ma non cessa di impregnare il cuore nel raccoglimento interiore. Mi nasce del cuore una cosa che ho scritto in Gaudete ed Esultate. La persona che vede le cose come sono realmente si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore e è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice. Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con quella del mondo. Un aneddoto simpatico. Aveva anche, chiamo dono, il dono dello sbadiglio. Mentre li aprivi la tua coscienza, a volte il maestro cominciava a sbadigliare. Lo faceva apertamente, senza nasconderlo. Ma non è che si stesse annoiando. Semplicemente li veniva e lui diceva che a volte serviva a tirare fuori il cattivo spirito. E così si giustificava. Espandendo l'anima contagiosamente, come fa lo sbadiglio, a livello fisico, aveva quell'effetto a livello spirituale. Maestro del dialogo. Commento liberamente alcune cose che mi suggerisce il titolo di Maestro del Dialogo. Nella compagnia quello di Maestro è un nome particolare, lo riserviamo al Maestro dei Novizi e all'Istruttore di Terza Approvazione. Il Padre Generale lo aveva nominato appunto Istruttore di Terza Approvazione, compito che mantenne per molti anni. Sull'Osservatore Romano di 3 giorni fa è uscita la fotografia di lui con i sacerdoti che facevano il terzo anno con lui. Anche ero io che come provinciale vicino a loro. Era uno dei gruppi dei sacerdoti che facevano la terza approvazione. Non è mai stato maestro dei novizi, ma da provinciale lo assegnai a vivere nel noviziato. Era un buon consigliere per il maestro e un riferimento per i novizi. Essere maestro, esercitare il munus docendi, non consiste soltanto nel trasmettere il contenuto degli insegnamenti del Signore nella loro purezza e integrità, ma nel far sì che questi insegnamenti, inculcati con lo stesso spirito con cui li si riceve, facciano discepoli. Cioè trasformino coloro che li ascoltano in seguaci di Gesù, in discepoli missionari, liberi, non proseliti, appassionati a ricevere, praticare e uscire a annunciare il benedizionamento dell'unico Maestro come Lui ci ha comandato, agli uomini e alle donne di tutti i popoli. Il vero Maestro nel senso evangelico è sempre discepolo, mai finisce di essere. Il Signore in Luca, parlando dei ciechi che vogliono guidare altri ciechi, dando così un'immagine dell'antimaestro, dice: un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Mi piace leggere così questo passo. Non mettersi al di sopra del maestro non è soltanto non mettersi al di sopra di Gesù, il nostro unico maestro, ma nemmeno mettersi al di sopra dei nostri maestri umani. Il buon discepolo onora il maestro, anche quando da discepoli ci succede di oltrepassarlo in qualche insegnamento, o piuttosto proprio in quello. Il progresso nella conoscenza infatti è possibile perché il buon maestro ha seminato la semente con il suo stile personale, proprio contando sul fatto che quel seme viva, cresca e lo superi. E quando noi discerniamo bene ciò che dice lo Spirito applicando il Vangelo nel momento e nel modo opportuno per la salvezza di qualcuno, siamo come il maestro. Il Signore accosta questa formazione a quel tipo di insegnamento che non è fatto soltanto di parole, ma di opere di misericordia. È stato al momento della lavanda dei piedi che il Maestro le ha detto: se sapendo queste cose operiamo come Lui, saremo come Lui. A proposito della misericordia, gli scritti di Fiorito distillano misericordia spirituale, insegnamenti per chi non sa, buoni consigli per chi ne ha bisogno, correzione per chi sbaglia, consolazione per chi è triste e aiuti per conservare la pazienza nella desolazione, senza mai fare cambiamenti, come dice Sant'Ignazio. Tutte queste grazie si aggregano e si sintetizzano nella grande opera di misericordia spirituale che è il discernimento. Esso ci guarisce dalla malattia più triste e degna di compassione, la cecità spirituale che ci impedisce di riconoscere il tempo di Dio, il tempo della sua visita. Io vorrei soltanto segnalare alcune caratteristiche di Fiorito, particolari di lui. Descriverei una caratteristica molto evidente di Fiorito con questa espressione. Nell'accompagnamento spirituale, quando gli raccontavi le tue cose, lui si teneva fuori. Ti rispecchiava quanto ti accadeva e poi ti dava libertà, senza esortare e senza dare giudizi. Ti rispettava, credeva nella libertà. Quando dico che si teneva fuori, non intendo che non si interessasse, no, o che non si commuovesse per le tue cose, ma che ne restava fuori in primo luogo per riuscire ad ascoltare bene. Fiorito era maestro del dialogo in primo luogo con l'ascolto. Tenersi fuori dal problema era il suo modo di dare spazio all'ascolto affinché se potesse dire tutto ciò che si aveva dentro, senza interruzione, senza domande. Ti lasciava parlare e non guardava l'orologio. Ascoltava mettendo il cuore a disposizione affinché l'altro potesse sentire nella pace che aveva il maestro ciò che inquietava il proprio cuore. E in questo modo ti veniva voglia di andare a conferire con Fiorito, come dicevamo, e di andare a raccontarli ogni volta che sentivi lotta spirituale nell'intimo, movimenti contrastanti di spiriti riguardo a qualche decisione che dovevi affrontare. Sapevamo che ad ascoltare queste cose si appassionava come o più di quanto si appassionano le persone normali a sentire le ultime notizie. Al massimo, al collegio massimo, quella di andare a conferire con Fiorito era una fase ricorrente. La dicevamo ai superiori, che la dicevamo anche fra noi, e lo raccomandavamo a quelli che erano in formazione. Il suo tenersi fuori, oltre che una questione di ascolto, era anche un atteggiamento di padronanza verso i conflitti, un modo di prendere le distanze per non restarne coinvolto, come spesso accade, col risultato che chi dovrebbe ascoltare e aiutare invece diventi parte del problema, prendendo posizione o mescolando i propri sentimenti o prendendo oggettività. In questo senso, senza pretese teoretiche, ma in modo pratico, Fiorito è stato il grande desideologizzatore della provincia, in un'epoca molto ideologizzata, ma questo è molto importante. Ha disideologizzato risvegliando la passione a dialogare bene con se stessi, con gli altri, con il Signore, e a non dialogare con la tentazione, a non dialogare con lo spirito cattivo, con il maligno. Questo è rimasto impresso in me tanto. Col diavolo non si dialoga. Gesù mai ha dialogato col diavolo. Gli ha risposto con 3 versetti della Bibbia e poi l'ha cacciato via. Mai col diavolo non si dialoga. L'ideologia è sempre un monologo con una sola idea e Fiorito aiutava il suo interlocutore a distinguere dentro di sé le voci del bene e del male dalla sua propria voce e ciò apriva la mente perché apriva il cuore a Dio e agli altri. Nel dialogo con gli altri aveva fra l'altro l'abilità di pescare, è un pescatore, e di far vedere all'altro la tentazione dello spirito cattivo in una parola o in un gesto. In questo lui ci ha fatto conoscere un dimenticato padre spirituale da Chantilly del 1700, padre Jude. Il padre Jude ha tutto un volume sull'interpretazione dei gesti dei cattivi spiriti. È una cosa bellissima. Lui ha scoperto quel libro e lo ha studiato abbastanza dopo e ci l'ha fatto conoscere. No? È un gesto, una parola di quelli che si infilano in mezzo a un discorso molto ragionevole e in apparenza ben intenzionato. Fiorito ti domandava di quell'espressione che hai usato. E quell'espressione che hai usato, che generalmente denotava disprezzo per gli altri, e ti diceva, sei tentato. E mostrando l'evidenza, rideva con franchezza e senza scandalizzarsi. Ti esibiva l'oggettività dell'espressione che tu stesso avevi usato senza giudicare. Si può dire che il maestro coltivava il dialogo comunitario nella sua conversazione personale con ciascuno. Non era molto incline a intervenire in pubblico. Nelle riunioni comunitarie a cui partecipava sempre, si dedicava a prendere appunti, ascoltando in silenzio. E poi rispondeva, e noi eravamo tutti in attesa, con il tema del successivo bollettino di spiritualità o in qualche foglietto di studio, preghiera e azione. In qualche modo, questo lo si sapeva e lo si trasmetteva e ci si andava a leggere nel bollettino quello che ne pensava il maestro sui temi che ci preoccupavano o che erano in auge, leggendo tra le righe. Era un maestro ad esprimersi tra le righe. D'altra parte, non sempre il bollettino era necessariamente legato alle circostanze. Ci sono scritti, come l'articolo di Fiorito sull'Accademia di Platone, da cui Narvaja ha tratto spunto per la sua analisi, che oggi sono attuali e permettono di leggere tutta la nostra epoca nella chiave della relazione tra maestro e discepoli, secondo lo spirito della scuola. Fiorito si preoccupava che nella provincia e nella comunità ci fosse buono spirito. Se c'era buono spirito, allora non soltanto lasciava andare, ma scriveva le cose che invitava ad andare oltre, apriva orizzonti. Inoltre, questo tenersi fuori si può descrivere anche mostrando come ci si riesce, mantenendosi in pace, affinché sia il Signore stesso a muovere l'altro, a smuoverlo nel senso buono e anche a pacificarlo nell'agire bene. Si tratta di un attivo mantenersi in pace respingendo le proprie tentazioni contro la pace per aiutare l'altro a pacificare le sue, quelle della sua colpa, del rimorso per il passato, quella dell'ansia per il futuro, i futuribili. Lui non permetteva mai una decisione sui futuribili e diceva: nei futuribili non c'è Dio, mai. E quelle dell'inquietudine e della distrazione nel presente. Fiorito ti pacificava, non curandosi delle circostanze immediate. Prima ti pacificava col suo silenzio, col non spaventarsi di nulla, col suo ascolto di ampio respiro, finché non avevi detto quello che avevi in fondo all'anima. E lui diceva quello che gli ispirava lo spirito buono. Allora il maestro ti confermava e a volte con un semplice va bene, ciao, va bene, ti lasciava libero. A chi dà gli esercizi spirituali e deve guidare l'altro, Ignazio consiglia che non si avvicini né propenda all'una o all'altra parte, ma resti in equilibrio come il peso sul braccio della una stadera e lasci che il creatore agisca direttamente con la creatura e la creatura con il suo creatore signore. Sebbene al di fuori degli esercizi muovere l'altro sia lecito, Fiorito privilegiava l'atteggiamento di non propendere per una parte e per l'altra, affinché sia lo stesso creatore signore a comunicarsi alla persona, abbracciandola nel suo amore e alla sua lode e disponendola alla vita della quale potrà meglio servirlo in futuro. Grazie a questo mantenersi fuori, era di riferimento per tutti, senza la minima ombra di parzialità. E di certo, al momento opportuno, quando chi stava facendo esercizi con lui ne aveva bisogno, forse perché era bloccato da qualche tentazione o perché al contrario si trovava in una buona disposizione per fare la lezione, il maestro interveniva con forza, con decisione per dire la sua, e poi di nuovo si teneva fuori, lasciando che Dio operasse in chi svolgeva gli esercizi. In questo senso posso dire che sapeva mettere gli accenti, ne ha incisi a fuoco alcuni nella provincia, impressi come un marchio, per esempio che la lotta spirituale, il movimento di spiriti è buon segno, che proporre qualcosa di più muove gli spiriti, quando nella situazione c'è una calma sospetta, che bisogna cercare sempre la pace in fondo all'anima per riuscire a discernere questi movimenti di spiriti senza che l'acqua sia troppo mossa. Quel non lasciarsi rimpicciolire dalle cose grandi e tuttavia lasciarsi contenere in quelle piccole, questo è divino. Questo che caratterizza Ignazio era sempre presente nelle sue riflessioni. No? Quella frase che San Tommaso, nella prima della Somma Teologica, prende, no? Non corceria massimo, continere tamina minimo, divinum est. Questa era una prima caratteristica. Poi ci sono altre che io non leggerò perché vedo che il tempo prudente è definire. Soltanto menzionerò una seconda caratteristica: non esortava. Con questo sarà pubblicato, se qualcuno interessa può leggerlo. Una terza caratteristica, che ricordo che il maestro Fiorito non era geloso. Aperto di comunità. Una quarta caratteristica che mi pare necessario commentare in questo tentativo di presentare la sua figura è che non dava giudizi, soltanto di rado. Com'è che io ricordi, lo ha fatto due volte. E il modo mi è rimasto inciso. Ecco come ti dava giudizio. Ti diceva: guardi che quando lei dice è uguale a quello che dice la Bibbia, a questa tentazione che c'è nella Bibbia. Ti lasciava il testo e poi ti lasciava che tu pregassi e trattessi le conseguenze. Prendeva la parola di Dio e la rifletteva lì, il modo di giudicare del maestro. Una quinta caratteristica: con i testardi, i con in testa dura, aveva tanta pazienza. Davanti a quei casi che pazientavano altri, risolveva a ricordare che Ignazio era stato molto paziente con Simón Rodríguez. E se qualcuno vuol sapere fino che come deve essere l'ampiezza della pazienza di un accompagnatore spirituale, lega la storia di Ignazio con Simón Rodríguez, è molto bella. E finirei così, come gesuita, prima un piccolo aneddoto: come provinciale ho dovuto ricevere il racconto di coscienza annuale dal padre Fiorito. Era un novizio maturo. Ogni volta che mi viene il ricordo di come narrava le sue cose, era il discepolo del padre che era il proprio suo discepolo. Non riesco a capirlo, ma era la testimonianza della sua grandezza di anima. Come gesuita, al maestro Miguel Ángel Fiorito si attaglia l'immagine del Salmo primo, quella dell'albero piantato lungo corsi di acqua che dà fiori e frutto al suo tempo. Come quest'albero della scrittura, Fiorito ha saputo lasciarsi contenere nel minimo spazio del suo ruolo al collegio massico a San Miguel, e là ha messo radici e dato fiori e frutto, come esprime il suo nome, Fiorito, nei cuori dei suoi discepoli della scuola degli esercizi. Spero che adesso, grazie a questa magnifica edizione dei suoi scritti, che hanno l'altezza di un grande sogno, metterà radici e darà fiori e frutti nella vita di tante persone che si nutrono della stessa grazia che lui ha ricevuto e ha saputo comunicare discretamente, dando e commentando gli esercizi spirituali. Grazie per la vostra pazienza.